possiamo andare poi all'altra cosa di poesia, perché siamo quasi a metà del cammino, no? Ma io come mio costume cercherò di essere breve. Allora ho risposto alle domandine, non so come, non ho ancora ricevuto il voto. E ho risposto volentieri perché in un modo abbastanza avventato, come dico anche in una risposta, mi sono messo in mente di occuparmi, prossimo, si fanno i corsi, no? All'università c'è dei titoli, identica. Onestamente non so da che parte cominciare, oppure ci sono tante parti, è un problema, e allora io vorrei provarmi a dire che pochissime parole questa sera, che è un problema e dove forse sta un pezzo importante di questo problema. Per farlo non citerò, come forse ci si aspetta da me, libri di filosofia, ma leggo una poesia. Questa poesia, che mi continua a battere in testa, in un modo quasi ossessivo, è fatta di alcuni versi scritti da un poeta immigrato che si chiama Ndiok Ngana. Sembra di ricordare che normalmente lo si chiama Togo. Circa un anno fa, in un'altra sede, in una manifestazione parallela a questa, qualcuno che era al tavolo ha letto questa poesia e io, come adesso mi sono ricopiato in identità di devo toccare anche la porta il suono di Daniel, mi ero occupato questi versi perché secondo me perché secondo me si sente così contengono il problema. Questi versi sono del 94 e ve li leggo, poi continuerò a leggerli sempre, nel senso che poi ho anche voglia di cominciare questo mio corso all'università con questi versi e vedere se si riesce ad andare a fondo di questo problema. Sono versi semplici che dicono: vivere una sola vita in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in un solo mondo è prigione. Ecco, amare un solo amico, un solo padre, una sola famiglia, amare una sola persona è prigione. Conoscere una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà, conoscere una sola logica è prigione. Avere un solo corpo, un solo pensiero, una sola conoscenza, avere un solo essere è prigione. Fine. Perché secondo me, a parte che questi versi mi piacciono, se piacciono anche a voi, perché secondo me contengono il, ci sono tante questioni attorno alla identità, ma la questione, perché io credo, a me, io di fronte a questi versi, ho un atteggiamento ambiguo, di fronte al contenuto, al significato di questo testo, peraltro semplicissimo, ho una reazione ambivalente. Se io avessi più tempo farei tutto un contesto in cui verrebbe fuori che molti di noi, se direte il microfono, molti di noi che sono occupati di cose filosofiche, eccetera, eccetera, nei decenni che sono trascorsi, hanno battuto su una parola, che era la parola spaesamento. Mi riferisco in filosofia. con due nomi di riferimento, Sigmund Freud, Martin Heidegger. Martin Heidegger, adesso non la chiamo bene, in Heidegger, c'è questo tema. Come dire, per imparare a spaesarci, per imparare l'arte dello spaesamento. Questo è quello che ci ha preceduto, è quello che fa la nostra cultura critica, certo. Adesso lo siete entrati in telegramma filosofico, evidentemente. Ho l'impressione che si tratti di fare, di aprire la porta a un altro modo, forse che si aggiunge, che integra, che allarga, che si combina, non lo so, ma a un altro modo. E che mi viene suggerito da questa poesia. Questa poesia, ovviamente, ecco un lato, suggerisce questo modo di pensare, questo che ho appena ricordato e che ho siglato con la parola spaesamento. Questa poesia è un assalto all'unità, al fare uno, all'essere uno, all'avere una sola, con tutta una serie di specificazioni. Non uno, tanti, non uno, molti, non unità, molteplicità, non unità, pluralità. Non è questa la nostra cultura, certo. Non è questo il nostro taglio critico, certo. Rompere questo sasso, questa pietra dell'unità e produrre i molti, la molteplicità. E perciò io credo, almeno io, aderisco emotivamente anche con la mente, sempre che si possa distinguere, alla lettura di questi versi. Poi però dobbiamo farci un'ulteriore domanda. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo con questi versi? Si potrebbe analizzare uno per uno e vedere fin dove siamo d'accordo, fin dove no, cioè dove comincia il nostro no, dove comincia ad avere dei dubbi. Insomma, siamo anche in disaccordo. E perché? Perché la cultura della pluralità non c'è sufficiente. Perché quando noi parliamo di identità, noi continuamente oscilliamo tra l'apertura critica e la pluralità e qualcos'altro. Questo qualcos'altro cos'è? Beh, è un modo per riportare presso di noi l'identità, chiamandola radice, chiamandola provenienza, chiamandola appartenenza, chiamandola identità personale, chiamandola unità. Allora, diciamo così, come questione che io chiamo, per dir così, filosofica, ma è una questione che vale per tutti, io credo che da pensare ci sia questa unità. Noi abbiamo in mente qualche cosa che non è la pluralità, ma che è un'altra forma della unità, che non siamo abituati a pensare, che non siamo neanche molto attrezzati a pensare, che dobbiamo probabilmente da capo ripensare, in cui c'è una lontananza dalla unità, ma non c'è una negazione e una cancellazione della unità. Perciò questi versi ci vanno bene, ma ci vanno anche male. Faccio un altro riferimento di ordine letterario, ed è un librone, di un autore molto noto, che si chiama Thomas Bernhard. Molti di voi, molti di noi lo conoscono. Il libro si chiama Estinzione, è l'ultimo, se non sbaglio, romanzo che lui ha pubblicato. Come vedete io sono arrivato a una certa pagina. Qua in sala c'è una collettrice che stiamo facendo una lettura insieme, nel senso che non sarà per conto suo, di questo romanzo, e tutti e due, sia lei sia io, stiamo, dopo aver accelerato, rallentando, perché diciamo che è talmente bello questo romanzo che peccato che finisca. A me mancano 200 pagine e io non voglio mica finire. Questo romanzo non è molto allegro, che si chiama Estinzione, come forse capite. Forse qualcuno di voi l'ha anche letto. Questo romanzo ha di mira una patria, una piccola patria, un borgo, una unità. Questa unità ha un nome
non italiano, perché è sita in una zona dell'Austria, e si chiama, diciamolo perché è neanche un nome di richiamo di questo libro, Wolfsegge. In questo paese il narratore, in cui noi riconosciamo subito l'autore, e che secondo la tecnica narrativa di Bernard racconta fondamentalmente le cose che ha da dire a un altro, che è un suo allievo, uno a cui sta dando lezioni di letteratura tedesca a Roma, tale Gambetti, racconta a Gambetti quanto odio, quanta negatività in tutta la sua vita lui ha accumulato nei confronti di questo paese, al punto che questo paese dovrebbe essere considerato il peggiore dei luoghi del mondo, quello dove le ripetizioni dei gesti, delle cerimonie, delle modalità gli ricordano la famiglia, gli ricordano la madre, gli ricordano il padre, gli ricordano le sorelle, gli ricordano una vita da cui lui si è strappato con estrema difficoltà, una vita che deve essere estinta. Tutto il romanzo si gioca su un telegramma che arriva e che annuncia che per un incidente sono morti in un solo colpo, e sia i genitori sia il fratello quello buono, quello che è rimasto nello spirito del paese. E il romanzo è una distruzione di questo paese, ma lui deve tornare a questo paese perché ci sono i funerali. E allora io non so, io non cerco di non finirlo, però invito anche voi a leggere. Perché quello che viene fuori in questa faccenda è che si tratta per ciascuno di noi di strappare le radici, di tagliarle, di liberarci dall'elemento, come dire, di chiusura, di attrattimento, di morte che è legata alle nostre radici. Di fare questa fatica incredibile, che forse se trovi uno zio vero che riesce a fare, ma per uscire, per andare via, per andare a vivere altrove, finalmente per venire a Roma, dove stai bene, lontano. Ma che non puoi non tornare. Non puoi non tornare, vuol dire, ci sono delle bella anche qualche, come dire, voglia filosofica, più di una. Questo non tornare, lo condenso per chiudere subito il mio intervento, significa per Thomas Bernhard, per il narratore, ma anche per l'autore, significa la capacità di distruggere le radici, di proprio annullarle, quindi una sorta di dialettica portata all'estremo. Solo quando riesci a distruggere le radici, tu puoi tornare nel tuo paese e puoi vedere anche quel lato delle tue sorelle che non è il lato grottesco, quel lato di tua madre che non è il lato terribile, quel lato di tuo padre che non è il lato così negativo come avevi visto, quel lato della situazione dove magari accanto al gruppo dei cacciatori che hai arrivato ci sono i giardinieri che hai amato. Cominci a riamare tutta una serie di cose, però devi prima distruggere. Forse questa è una tra tante indicazioni del modo con cui possiamo adoperare questo rapporto all'unità che, ripeto, sembra che la nostra cultura voglia cancellare, perché non possiamo cancellare, quindi qualcos'altro dobbiamo più fare. Bernhard ci dice distruggila per poi tornare per la cultura.